Le 22.47, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze, pretese culturali. And Flash Gordon was staring silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Silence fiction. E ancora una volta, per la decima volta in questa quindicesima stagione, Science Fiction Double Feature a tutte e tutti, Seconda Visione settimanale di cinema di Radio Città del Capo, in onda alle 22.45 ogni martedì sui 96.250 e 94.7 MHz, nonché sullo streaming di radiocittadelcapo.it. In replica nella notte tra mercoledì e giovedì, sempre su queste frequenze e sullo streaming. E in replica anche alle 10.45 circa, ma del mattino del giovedì, su Radio Popolare di Verona. Buonasera amiche e amici, anche oggi abbiamo una puntata stracolma che potete raggiungere con un sms o un messaggio di WhatsApp al 348-7649-289, con una mail a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it oppure secondavisione@gmail.com. Cercate Seconda Visione anche su Facebook e Twitter. Ma soprattutto cercate Tommaso l'anziano Simili.
Grazie.
Oggi hai visto un amico po' pazziare all'inizio, no, però infatti, poi super classico.
Mi chiedevo.
E adesso ripazziamo!
Ma che t'afferra? All'improvviso, dopo 15 anni, hai ste botte di vita. Come mai?
Allora, vorrei precisare.
Cioè, sempre compito, vorrei puntuale, precisare. E poi c'hai ste botte. Ma sei. È il bipolarismo.
E ricordati che è la mente con il buco intorno.
No, del resto tu sei artista, quindi io non posso.
Artista lo dirai a un tuo parente.
Voi artisti siete un
ma
po' così.
Ma artisti di che?
Comunque ti ringrazio, sì, amico, prego. Francesco, perché tu sei anche l'artista della mia presentazione.
Certo.
Quante
volte ti avrò presentato nella mia vita?
Anni! Quanti amico Francesco? Anni! Sei comunque l'artista mio e l'artista della mia presentazione è l'artista della fuga, l'artista mio, ma io artisticamente parlando,
sì?
Saluto te con una virile pacca sulla spalla,
ma
e magari ti afferra anche un capezzolo,
sì,
ma
grazie.
Soprattutto
sì.
Io voglio estendere,
e la Madonna,
no,
era un po' forte,
troppi
in effetti,
bassi,
sembri Gandolfi.
Io voglio estendere il mio saluto, visto che è l'ultima puntata del 2015,
no,
regolare,
però, ecco, regolare. Specifichiamo,
no, è l'ultima puntata regolare del 2015. Poi settimana prossima siamo in pausa perché è l'8 dicembre. Poi ci sarà la puntata di campagna.
Ma ne parliamo dopo.
Ma è un'altra roba. Io volevo estendere il mio saluto a tutte le ascoltatrici. Sì, sto parlando con voi. Sì, anche voi abbonate. Anche voi ascoltatrici che diventerete abbonate. Sì, sto parlando proprio. È inutile che vi indichiate. Ma chi? Io. Sì, voi abbonate che diventerete chissà, ma per i 15 anni di Seconda Visione, a maggior ragione per l'ultima volta nel 2015, voglio estendere il mio saluto virile, amorevole, anche un po' paterno a
sì.
Tutti gli ascoltatori, a tutti gli abbonati, agli ascoltatori che diventeranno abbonati e agli abbonati che diventeranno chissà, ma a me non me ne importa.
Peccato
perché non esageriamo
di stile finale.
No, non esageriamo con la confidenza.
Va bene.
No, va bene, le abbonate che diventeranno chissà, c'è comunque della magia, del mistero. Gli abbonati, cioè,
non c'è magia, non c'è mistero.
Sono problemi loro,
un
no?
Po' come un dice un film di cui parliamo oggi,
come un po' come un dice un film di cui parliamo oggi, cioè
gli ultimi saranno gli ultimi.
Esatto, esatto.
Anzi, gli ultimi saranno ultimi e poi parleremo anche della felicità è un sistema complesso, due film italiani, no, tre, perché cominceremo le danze parlando di un film che riguarda uno dei sindaci più importanti della storia dell'Italia del dopoguerra, ovvero sia il signor Giuseppe Dozza.
Ma visto che noi non vogliamo essere troppo italioti, poi solitamente i trailer brutti sono quelli italiani, abbiamo anche un film americano
che si chiama The Visit ed è l'ultimo film incredibilmente bello, secondo me.
Sì.
Di
Lo pronunci tu.
Night Shyamalan.
Io sai che ho sempre problemi a pronunciarlo. Cioè M. Night, fino a M. Night ci arrivo. E allora lo chiamo convenientemente Ehi M. Night.
Anzi due.
Però per il resto Shyamalan.
Shyamalan.
Shyamalan. C'è un colpo di scena, ma questo lo svegliamo dopo.
fra poco avremo il regista, uno dei produttori, insomma uno dei fautori di questo film, sul sindaco Dozza al telefono, e noi nel frattempo ascoltiamo I Cani con Come Vera Nabokov, uno dei brani che si trova nella colonna sonora del film di cui parleremo più tardi, ovvero sia La felicità è un sistema complesso. 22:55 minuti, Radio Città del Capo, seconda visione. Non ci riesco più. È uno dei brani scelto dal signor Zanasi per il suo film, di cui parleremo più tardi.
Tra l'altro con una sonora firmata da Nicolò Contessa, il one man band dei Cani. Possiamo chiamarlo one man bebe.
One bebe, eh? Possiamo chiamarlo un bebe,
Vabbè.
Quanto è
che
buono,
simpatia
ubabà,
che c'è, mamma mia.
Ah, guarda, vomitevole. Caro Tommy,
dimmi
adesso
pure,
abbiamo
che...
la possibilità di mandare i nostri ascoltatori, ma soprattutto le nostre ascoltatrici, a vedere un'anteprima. Il 5 di dicembre, e non preoccupatevi perché non andate in concorrenza con Murato e gli Osmutantes, perché qua stiamo parlando di una cosa delle 18:30.
Ore 18:30, secondo me i due eventi possono andare a braccetto.
Possono coesistere.
Al Cinema Lumière
viene presentato il film, anzi il docufilm Il Sindaco, storia di un'utopia realizzata, un film con Ivano Marescotti che racconta la storia del sindaco Dozza. Noi per parlare di questo lavoro abbiamo al telefono uno dei due autori, oltre a Roberto Montanari. Il film, il docufilm, è firmato da Danilo Caracciolo. Ciao Danilo, buonasera.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Ciao, buonasera.
Ascoltatori, ciao. Siamo qui.
Siamo qua. Buonasera, qualche giorno dal debutto, insomma, di questo film. Noi ti chiediamo da subito perché parlare oggi di Dozza.
Era la mia domanda,
me l'hai rubata. Ma ne aggiungo un'altra che era la tua, la seconda,
sì,
cioè
dimmi.
Perché usare questo tipo di mezzo espressivo, cioè l'ibrido tra il film di finzione e il documentario.
Molto bene, innanzitutto bisogna fare una precisazione. Il documentario nasce per caso, spesso e volentieri molti non lo sanno, mai così. Il caso in questa occasione ci ha portato a riflettere su una data, che è il 28 di dicembre del 1974, anno del, diciamo, della dipartita ahimè di Giuseppe Dozza. E quindi con Roberto ci siamo posti il problema se era il caso o meno di valorizzare nel 40° della morte di Dozza la figura magistrale di questo personaggio che secondo noi è stato molto dimenticato dai bolognesi. Questo nonostante il comune di Bologna avesse in qualche modo istituito una sorta di comitato per le celebrazioni, abbiamo visto anche in sala Borsa una mostra sul sindaco Dozza, e da lì, ve lo dico proprio sinceramente con molta spontaneità, abbiamo pensato: ma come lo raccontiamo? E qui mi ricollego alla tua domanda. Una storia così antica probabilmente di cui importa poco a molti. Ebbene, Ivano sembrava un ottimo traino, e con una semplice mail, quasi in via informale ed amicale, ed è stato quello il primo tentativo, ho scritto a Ivano se era interessato a partecipare alla costruzione di questo percorso narrativo. Ivano ha risposto immediatamente, ve lo potete immaginare, con entusiasmo, noi non ce l'aspettavamo, ed è stato proprio il motore propulsivo che poi ci ha dato la possibilità di mettere in piedi, diciamo, il progetto in maniera più corposa e strutturata. Perché parlare di Dozza oggi? Perché se ne sente, secondo me e secondo Roberto Montanari, una grande necessità. Un politico che arriva nel 61 ad essere noto addirittura negli Stati Uniti, raggiungendo una fama internazionale per la proposta di welfare avveniristico, che aveva più uno stampo socialdemocratico scandinavo piuttosto che sovietico, che è invidiato addirittura negli Stati Uniti, viene invitato a New York. Chiaramente l'unica cosa che non approvano è che fosse un comunista ortodosso, e quindi è oggetto di studio. E soprattutto il fatto che proprio a margine di questa sua ampia popolarità, Giuseppe Dozza non intraprende una carriera romana. Invece oggi diciamo che il sindaco, una qualsiasi carica istituzionale, di solito è un trampolino per una carriera romana. E Dozza invece decide di rimanere a Bologna proprio perché crede vivamente nel patto stabilito con i propri concittadini. Questa è così una prima anticipazione.
Sì, ma la storia effettivamente poi può essere conosciuta o meno. Io ricordo ancora che per vincere i biglietti in palio i nostri ascoltatori basta che mandino una mail a diretta@radiocittadelcapo.it. La proiezione è sabato 5 dicembre al Cinema Lumiera alle ore 18:30.
Esatto.
18.
Confermiamo le 18.
Confermiamo le 18. Se poi sì, facciamo due minuti di ritardo, non importa. Però che,
vabbè, assolutamente.
Però, ecco, sì, voi siete bolognesi di adozione. Cioè, voi personalmente conoscevate la storia di Dozza e fino a che punto?
Beh, allora, c'è da dire che io sono un bolognese di adozione da ormai 30 anni. Roberto Montanari è un bolognese d'occhio, dice anche il cognome.
Certo.
E anche Ivano è accomunato, diciamo, in qualche modo. Io un bolognese d'adozione, lo sapete benissimo, lui è un romagnolo puro sangue, di Villanova di Bagnacavallo. E diciamo che da ormai 15 anni io e Roberto Montanari assieme ci occupiamo un po' delle vicende del territorio, chiaramente sollecitati da un interesse particolare, senza alcun velo, senza celarsi dietro nulla di dogmatico o quant'altro, però insomma anche per adesione politica, questo è evidente, per un'antica militanza anche come dire giovanile nella sinistra bolognese e quant'altro, quindi sono temi che conosciamo in maniera più che ampia. E in primis il tema della resistenza, come dire, è stato fondante soprattutto per la nostra cultura giovanile. E quindi raccontiamo Bologna, raccontiamo queste storie ormai da diversi anni. Siamo accomunati con Ivano, ripeto, da questa curiosità di conoscere meglio Dozza, che è un personaggio che ci ha sempre comunque affascinato. Ricordiamoci che in questa regione campiamo di rendita ancora su quello che è stato creato in quell'epoca da quell'amministrazione, perché lo stesso Ivano, come bolognese di adozione, era interessato a scoprire meglio questo personaggio. E difatti lo abbiamo poi fatto assieme.
Allora, Danilo, volevo chiederti una cosa. Secondo te Dozza, al giorno d'oggi, riuscirebbe a fare le cose che ha fatto? Cioè, grazie a lui Bologna è diventata il laboratorio, la fucina di idee all'avanguardia, imitata e che ha richiamatrice anche di persone da tutta Italia per il fermento e per l'attività nata dalla ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale in poi. Avrebbe la possibilità o le dinamiche, diciamo, amministrative sono diverse, ovviamente il contesto storico è un'altra cosa?
Beh, ovviamente il mondo è mutato, questo è davanti agli occhi di tutti. Il personaggio Dozza in un'epoca come questa sicuramente avrebbe delle grosse difficoltà. Di sicuro potrebbe essere, se non altro, un esempio per rimandare alla politica un messaggio, ovvero che oltre il politico bisogna essere innanzitutto dei grandi uomini. Invece oggigiorno mi sa che, ahimè, ci sono molti politici che si fregiano, diciamo così, anche di meriti che non hanno, ma dal punto di vista umano e qualitativamente sono persone sicuramente poco ineccepibili. Quindi Dozza in un momento del genere potrebbe essere un ottimo esempio, ma sicuramente non potrebbe rifare quello che è riuscito a fare in una condizione particolare. Parliamo del dopoguerra, parliamo di un clima tutto sommato, tra virgolette, drammaticamente, utilizzo un ossimoro, favorevole per la ricostruzione morale e materiale della città. Quindi basti pensare anche alla, e qui forse c'è anche un nesso col presente, basti pensare anche al, come dire, al dialogo con i cattolici bolognesi. Ricordiamo appunto le elezioni del 56 che videro in contrapposizione Giuseppe Dossetti, altro personaggio assolutamente da stimare, e Giuseppe Dozza, che pur contrapposti, è evidente che Dossetti sapeva benissimo in quel caso che avrebbe perso le elezioni, ma mise a disposizione della giunta Dozza il famoso libro bianco su Bologna. Il sindaco Dozza, l'amministrazione Dozza lo acquisirono e in accordo appunto con Dossetti, in un certo qual senso un accordo diciamo non dichiarato, però riuscirono a estrapolare il meglio che quella proposta apportava al percorso di progresso dell'amministrazione bolognese.
Come mai avete scelto proprio Marescotti? Cioè, qualche purista potrebbe dire, ma è romagnolo.
Perché Ivano si ritiene un bolognese acquisito.
È un film di bolognesi acquisiti questo, però il che è molto bello perché testimonia...
Tranne Montanari, cioè, che si offende da Parigi.
Certo, beh, ma guarda, non ti preoccupare, anche qua siamo un bolognese acquisito, cioè io e un bolognese doc, quindi vanno sempre in coppia.
Vabbè,
un po'.
Vabbè, non è proprio così, visto che questo ragazzo, insomma, è denota delle origini vagamente.
Io sono il bolognese
no,
acquisito.
No, sei di San Lazzaro.
Ma non è vero.
Veramente no, sei di San Lazzaro, io invece sono nato proprio a Bologna.
Senti, no, dici come mai, per questa cosa qui, dici, è sembrato sufficientemente così doc per fare questo, per interpretare questo ruolo di narratore poi all'interno di questo lavoro.
Sì, Ivano ricopre diversi ruoli all'interno del docufilm, in alcuni casi interpreta Dozza, in molte fasi e in teatro attraverso un reading costante di letture, attraverso lo script che io e Roberto Montanari chiaramente abbiamo organizzato, ma soprattutto Ivano ha una chiara adesione a certi principi, a certe idee. Ricordiamo che comunque suo padre è stato un partigiano di Bulov, come dire, la sua è un'adesione chiara e netta. Sappiamo anche le recenti vicende politiche che l'hanno visto coinvolto, insomma, con Tsipras, e ci sembrava la persona che in qualche modo, al di là delle sue capacità attoriali che sono eccelse, ne usiamo grande stima per Ivano, potesse rappresentare meglio questo tipo di percorso a ritroso alla cerca appunto di una storia che in questo caso ha interessato anche Ivano, uomo, non solo attore, perché anche lui stesso si è posto delle domande per conoscere meglio questa storia.
Guarda Danilo, io l'altro grande protagonista ovviamente oltre a Dozza è Bologna, e io da bolognese devo fare i complimenti perché mi sono anche molto commosso nel vedere la Bologna che si riunisce e unisce le forze alla fine della Seconda Guerra Mondiale sotto la guida di Dozza, e che dopo la scomparsa di Dozza e dopo un altro evento tragico come la stazione di Bologna riesce a riunirsi e riunificarsi, riappacificarsi per un'altra forse troppo breve stagione comunque di fermento e rinnovamento che poi un po' si è dissipata, ahimè, nel tempo. Quindi però ecco, questa immagine di Bologna attraverso gli occhi di Dozza è resa e rievocata veramente molto bene. Quindi ti faccio i complimenti.
Jacopo, grazie. Dice bellissimo il film su Dozza, dice il film parla di Clodoveo Bonazzi.
Il Clodoveo Bonazzi, mi trovi impreparato.
Ma guarda, eravamo impreparati anche noi, però sì, noi abbiamo Google.
Abbiamo una scheda di Clodoveo.
No, Clodoveo Bonazzi è uno dei protagonisti, insomma, della storia politica e della storia di Bologna, prima anarchico, poi resistente. C'è anche un giardino, se non sbaglio, una via dedicata a Bonazzi, ce lo chiedeva Jacopo, che soprattutto però voleva sapere qual è la mail per vincere i biglietti. La ripetiamo ancora una volta: diretta@radiocittadelcapo.it per andare a vedere questo docufilm che viene proiettato il
5 dicembre, ore 18, il Cinema Lumiere.
Bravo. Noi ringraziamo moltissimo il nostro ospite che è coautore del film, Danilo Caracciolo. E beh, noi ci vediamo il 5. Mi raccomando, adesso puoi riposare visto le nostre tardive telefonate del martedì sera.
Sì, infatti vi ho pensato con molto affetto.
Grazie, sei carino, grazie.
Lo sappiamo, lo sentiamo.
Ragazzi, vi auguro buon lavoro e vi ringrazio molto.
Grazie.
Grazie.
Ci vediamo il 5.
Ciao, buon lavoro.
Ciao,
ciao, ciao, ciao.
Oh, così è bello andare il 5 dicembre a vedere questo film, perché così si capirà perché il Paladozza si chiama così.
È un momento molto bello.
Il Palasport di Bologna. Io mi sono sempre chiesto, ma perché si chiama Dozza? È dozzimolese? No, così i nostri ascoltatori...
Sei veramente una bestia.
Ma soprattutto le nostre ascoltatrici capiranno il perché del nome del Palasport del centro di Bologna, quelli dell'altra squadra di basket.
Noi facciamo ascoltare una canzone, quella che chiude uno dei film in scaletta oggi, i Low Roar con Just a Habit. 23:13 minuti, Radio Città del Capo, seconda visione. Questa canzone è quella che commenta i titoli di coda di un film di cui andiamo a parlarvi. Se l'avete visto anche voi, ci fa piacere sapere qual è stata la vostra impressione, i vostri pareri. Il film si chiama La felicità è un sistema complesso ed è il nuovo film di Gianni Zanasi.
Ma come sei professionale stasera?
Sono morto di stanchezza.
Cioè, dopo un momento di pazzariello,
se vuoi faccio tutto pazziare.
Adesso sei evitato.
Faccio come il pupazzo
di
Appo.
Mi sembra di stare sul terzo canale della radio statale.
Della radio statale.
Per
penso
non
che
fare nomi.
Una mia vecchia zia.
Per non fare nomi e quindi Pantofole e Pipa. Da quei programmi. Adesso ci ascoltiamo un brano di Scriabo.
Ma secondo te avrebbero questa groove nella base?
No, effettivamente no, effettivamente no.
Il nuovo film di Gianni Zanasi riprende parte del cast del film precedente,
che era quel gioiellino di Non pensarci, un film di quasi 8 anni, anzi non quasi, 7-8 anni fa.
E noi ancora ce lo ricordiamo con affetto quel film.
Io guarda, ogni tanto mi ricapita di rivederlo perché è veramente un film... Posso sbilanciarmi nel definire perfetto come delicatezza, tocco, tratto e leggerezza.
La storia che racconta Zanasi in questo film, che è cosceneggiato anche da Michele Pellegrini, che è un mio amico, te lo volevo dire.
Salutalo comunque, ci ascolti.
Però siamo amici di Facebook, potevo dirgli.
Allora, mandagli un messaggino, ci ascolti in streaming. Dovevamo anche chiamarlo.
La storia...
Sei tu che organizzi gli ospiti.
Adesso ti giuro che ti prendo a calci nei denti.
Ma io trovo le canzoni napoletane.
Tu organizza gli ospiti.
Tu organizza gli ospiti, cioè sei abituato, fai quello di lavoro.
Valerio Mastandrea interpreta i panni di Enrico Giusti. Enrico Giusti è un...
tagliatore di teste. Tagliatore di teste di
coronate,
aziende.
Coronate, esatto. Cioè lui praticamente cosa fa? Convince i vertici di... i vertici inefficienti di aziende ancora salvabili a levarsi di torno. Per poi rilevare l'azienda e farci ovviamente dei soldi. Tutto funziona in maniera piuttosto rutinaria, per quanto il lavoro abbia a che fare con milioni di euro e persone che ovviamente rischiano di perdere il posto, fino a che non si trova a incontrare una coppia di figli di imprenditori. Il gruppo Lieve, i patron del gruppo Lieve, madre e padre, muoiono in un incidente stradale e lasciano i due figli di 18 e 13 anni, Filippo e Camilla, a gestire questo enorme patrimonio. L'azienda per la quale lavora Enrico, diciamo lo studio per il quale lavora Enrico, ovviamente vuole cacciare via i ragazzi dalla gestione dell'azienda, che invece lo avrebbero per diritto ereditario, per favorire lo zio e quindi tagliare un sacco di posti. Siamo a Trento, quindi anche nella provincia italiana, le cose cambieranno forse anche perché il nostro si trova in casa completamente a sorpresa una giovane ragazza israeliana che suo fratello ha sedotto e abbandonato. Capirete che già dalla trama Gianni Zanasi di roba, di carne al fuoco, ne mette tanta.
Ce n'è tanta.
E qua forse un po' io e Tommy ci dividiamo, perché secondo me questa carne al fuoco...
No, pensiamo alla stessa maniera, ma con esiti differenti.
Non è gestita bene.
È vero. Cioè, io su questo io ti devo dare ragione, perché ci siamo un attimo confrontati io e Francesco, sapete la... ascoltatrici e ascoltatori, la grande preparazione di Seconda Visione, cioè noi scegliamo i film e poi ci vediamo qua 10 minuti prima. No, scherzo, abbiamo testi fiori di autori che scrivono per noi i testi. Comunque, in un piccolo confronto pre-diretta, effettivamente pensiamo alle stesse cose. Rispetto a... è brutto fare il paragone con Non pensarci, però insomma attendeva da 7-8 anni la nuova opera di Gianni Zanasi, quindi il confronto è in qualche modo inevitabile, anche per vedere la direzione che sta prendendo Gianni Zanasi. E mentre Non pensarci c'era una sceneggiatura efficace, efficiente, concentrata, focalizzata sulla storia, i personaggi, il tutto ben girato e asciutto. Qua, se vogliamo, la novità è una storia con tantissimi elementi e che non vuole avere una rigidità di sceneggiatura, ma vuole sentirsi volontariamente o involontariamente libera. e quando lo fa involontariamente il film tende a perdersi, soprattutto nella seconda parte. È un film sbilanciatissimo, è un film sbrindellato, se vogliamo, è un film che mette troppa carne al fuoco, troppi temi, troppi elementi, senza riuscire a gestirli tutti quanti bene. Però io confesso, e qui entra in campo la soggettività e un po' l'elemento emotivo, è un film che mi ha sedotto, mi ha condotto anche nel suo perdersi, nel suo sfilacciarsi, con personaggi appena abbozzati, forse anche superficiali, ma che in qualche modo mi hanno conquistato, in questa atmosfera, in questo anche modo di girare. Qua chiaramente, qua evidentemente Zanasi fa un po' più l'autore, abbandona la narrazione per dilungarsi. Ci sono delle sequenze fin troppo lunghe in sequenze musicali o con un tocco registico un po' più presente, con anche insomma scene costruite in maniera molto elaborata, però io mi sono lasciato prendere e mi sono perso come si perde il protagonista.
E invece io no, nel senso che quando il nostro molla un po' e la sceneggiatura tenta di staccarsi da una magari, ma a volte per carità, fin troppo rigida sequenza di eventi, concatenazioni, eccetera, io l'ho trovato che insomma questo film girasse un po' a vuoto. Stiamo parlando, lo ricordiamo ancora una volta, di La felicità è un sistema complesso di Gianni Zanasi.
Io, guarda, ne ho letto di questo film, ovviamente le critiche che vengono fatte sono chiaramente appunto sul fatto che parte in un modo imbastisce una, diciamo, anche un contesto, uno scenario legato al mondo del lavoro, delle grandi aziende, per poi abbandonarlo e passare ad altro.
Ma quello secondo me non è neanche tanto un problema, sai.
Come ho letto anche che comunque è ovvio, è evidente che il Trentino Film Commission, mettendo del denaro, ha contribuito anche all'ambientazione del film, che non viene particolarmente evidenziata e sfruttata, e questo secondo me non è che per forza di cose bisogna mettere elementi trentini o evidenziare il fatto di essere a Trento.
Ma guarda,
è una città come un'altra del nord.
Ma sì, ma ti dirò anche che il fatto che ci siano dei cambi di registro così non è tanto quello. Io penso che proprio ci siano dei passaggi della sceneggiatura che siano incespicanti.
Sì, sì, no, ma è vero,
incerti, che in certi momenti la macchina da presa si trovi un po' a girare su se stesso o a fermarsi senza motivo. E io non ho trovato fascino in questo, ma ho trovato un tentativo appunto di essere più incisivi, più personali nel racconto, che però purtroppo invece non porta a nulla. A differenza il film precedente, Non pensarci, che sicuramente era un film più controllato, se vuoi anche più standardizzato,
meno ambizioso,
veniva fuori comunque bello da dentro, non so
sì,
come
sì,
spiegarti.
No, ma questo è vero, era chiaramente meno ambizioso, questo punta già molto più in alto. Se Non pensarci era un film, se vogliamo, di sceneggiatura, di un po' classica, dove poter inserire anche altri elementi più eterogenei per ravvivare anche la formula della commedia. Questo è sicuramente, almeno l'idea che mi sono fatto, è un film di regia, una regia appunto che non ha tutto sotto controllo, ma che si innamora un po' dei propri personaggi, e tant'è che secondo me Zanasi è talmente innamorato dei propri personaggi da non dare non sbattersi neanche più di tanto per tratteggiarli per il pubblico.
È vero.
Si innamora delle proprie sequenze, che si dilungano in maniera a tratti esagerata. È un film dove comunque c'è dell'amore, comunque c'è del cuore, non controllato, non allungato, se vogliamo. È un film che forse una ventina di minuti in meno sarebbero giovati, è vero. Però non è un film freddo, trovo che non sia un film freddo, ed è per quello che mi è piaciuto.
Insomma, è quel tipo di film sbagliati che ti piace,
sì,
ti piacciono anche molto
quei
sbagliati.
Quei film sbagliati che non si possono non amare.
Capisco,
non si possono non amare. E poi, comunque, chapeau, io confesso di avere una passioncella. È un film basato su Valerio Mastandrea, che nel 99% delle inquadrature, che come sempre recita come siamo abituati a vederlo, con quella comicità sornione naturale che secondo me funziona. Funziona anche la coprotagonista, che era la sposa promessa, l'avevamo vista,
sì.
La vincitrice della Coppa Volpi della sposa promessa, il film israeliano, che insomma anche lei secondo me è molto brava, come sono molto molto bravi e i due ragazzi, i due adolescenti al loro
bravi,
primo
bravi,
film,
sì, sì,
e
sì,
che
sì.
Anche in questo caso non è facile, il contorno, i vari Battiston, Paolo Briguglia, sono proprio figure di contorno che si perdono, soprattutto il personaggio di Battiston è veramente abbozzato, ha una leggerissima svolta che viene presto abbandonata, però è veramente secondario, poteva essere un po' più importante, ma in realtà viene presto abbandonato in questa mancanza, se vogliamo, di controllo. Colonna sonora, come sempre, scelte musicali molto interessanti, come già in Non pensarci, e colonna sonora firmata da Nicola Contessa dei Cani.
Ma tra i vari brani c'è...
Tra i brani vani...
No, sai cosa stavo pensando
dimmi
in realtà?
Pure, dimmi
che
pure.
Ho detto questi brani vani...
2000.
La ricordi, signor?
Mamma mia, gli anni, non usciremo vivi dagli anni 90,
Abbiamo il trailer, Tommy, ma facciamogli ascoltare questa Drinking in LA, almeno per un po'. Diretta a chiocciola radiocittadelcapo.it, bravo Jacopo che ha vinto i biglietti in palio per andare a vedere il docufilm su Dozza, 348-7649-289 via SMS, WhatsApp. Oh,
comunque
amici,
sono 3.000, Gandolfi mi ha detto che sono 3.000, non sono Bran Van 2.000. Ho calato un po' la cilindrata, ma perché io mi
ho
levo anche degli anni.
La cilindrata, parole che non vorremmo mai sentire.
Io mi calo anche gli
film che non vorremmo mai vedere, Tommy,
e che solo noi riusciamo a trovare, ma noi facciamo, perché questa è radio di servizio, vogliamo invitare, fate attenzione perché stanno uscendo dei film pericolosi all'orizzonte, soprattutto verso Natale.
Chiamatemi Francesco. Francesco chi? Francesco Bergoglio.
Ma
è il nuovo film di Daniele Lucchetti.
Ma allora, Francesco Bergoglio è, mi pare...
Il Papa.
Ecco.
Anna Maria è sparita da 20 giorni. L'ho cercata dappertutto.
Flashback, il Papa da giovane.
Ospedali, ma niente.
Non posso tornare indietro.
Vedi, non può tornare indietro. Ma scusami, Daniele Lucchetti non è quello del portaborse?
Sì, sì.
Centrano il padre Murias e Longaville con chi mette le bombe. Assolutamente.
Che è quello che l'assistente di Nanni Moretti.
Sì.
Hanno trovato Angelelli sul ciglio di una strada col cranio.
Insomma, i problemi di padre Bergoglio all'interno dell'Argentina del regime militare.
Quindi vuoi raccontarmi il racconto del percorso che ha portato Jorge Bergoglio, figlio di una famiglia di immigrati italiani a Buenos Aires, alla guida della Chiesa Cattolica?
E anche lei, vostra eminenza, si rende conto del valore di quella gente?
Una bella geografia, nel vero senso del termine.
Dei Santini.
Cosa fanno?
Davanti a queste vittime possiamo voltarci.
Spacciano Santini?
Parte. Sì, sono tremendi, sai.
Rispondere ai criminali, non prendetevela con mio fratello.
Ah, perché c'è anche la dittatura.
È quello stavo dicendo.
No, sono brutti momenti,
Però poi Bergoglio viene preso e tirato su in aria, tipo come campione di football.
No, come l'allenatore del pallone.
È uguale.
Te lo ricordi? Cosa diceva, però? Vabbè, è un'altra storia.
Chiamate in Francesco, esce nei cinema il 3 dicembre. Ci andremo?
No. Oddio, magari abbiamo anche...
Ma cosa abbiamo?
No, magari diventiamo estremamente... No? Sulla via di Damasco.
Ma cosa stai dicendo, Tom?
No. ci ravvediamo sulla via di Damasco.
Senti, mi fai dire due parole sul film...
Guarda, amico Francesco, tu puoi dire quello che vuoi.
Gli ultimi saranno gli ultimi. Peccato che non l'hai visto, caro.
Ma guarda,
il mio Tommy,
ho portato come sempre la giustifica, motivi familiari / indisposizione.
Il nuovo film di Massimiliano Bruno è tratto da una pièce che lui stesso ha scritto e che è rimasta nei teatri, soprattutto romani, ma non solo. in scena per tanto tanto tempo. Sul palcoscenico, nella versione teatrale, c'era Paola Cortellesi, protagonista di questo film, che interpretava anche gli altri personaggi intorno ai quali ruota la vicenda raccontata da Bruno. Un poliziotto, suo marito Stefano, il poliziotto Antonio Zanzotto, Fabrizio Bentivoglio, marito Stefano, interpretato da Alessandro Gassman. La domanda che ci si fa, e con la quale inizia il film, è: perché una donna apparentemente normale, qualsiasi cosa questo aggettivo voglia dire, è incinta, deve brandire una pistola nei confronti di persone che paiono delle brave persone? Il film in flashback racconta proprio la storia di Luciana Colacci, che lavora in uno stabilimento che si occupa di capelli finti e parrucche, ma rimane incinta con molta gioia sua e del marito fannullone, ma proprio per questo motivo non le viene rinnovato il contratto. Non riuscirà a campare, rimarrà emarginata anche rispetto al marito, si troverà in una crisi profonda che la porterà appunto ad un atto estremo. Questa storia è incrociata con quella di Zanzotto, il poliziotto interpretato da Fabrizio Bentivoglio, che viene portato in questo piccolo paese vicino al lago di Bracciano, in cui le frequenze inquinanti, mortali di Radio Maria si riflettono in lavandini, in citofoni, in telefoni, in qualsiasi cosa che possa fare da conduttore e da riverberatore delle onde magnetiche. Viene mandato lì, trasferito con disonore, perché in un'azione in cui lui partecipava è rimasto ucciso il suo giovane compagno di squadra. Il senso di colpa di Antonio è enorme ed è un uomo piuttosto all'antica, si troverà in difficoltà con i colleghi, a parte una collega, e riuscirà anche lui ad arrivare a questo momento risolutivo piuttosto drammatico. Che dire, bravo Massimiliano Bruno, nel senso che oltre a tenere degli attori in parte riesce anche a tenerli bene sulla sceneggiatura, perché parliamoci chiaro, questi ultimi saranno ultimi, è un film basato sugli attori e sulla sceneggiatura. La regia, la messa in scena, il colpo d'occhio è del tutto funzionale al racconto, che però si sviluppa bene, ripetiamo ancora una volta, grazie alle interpretazioni. Paola Cortellesi è bravissima nel fermarsi un attimo prima della smorfiosità alla quale ogni tanto ci ha abituati. Gassman continua a essere un attore secondo me fantastico, che qui ovviamente riprende quel personaggio tipico del cinema italiano, antipatico e insopportabile da un lato, ma comunque così irresistibile dall'altro, ma senza caricarlo in maniera macchiettistica. Bentivoglio, tutto sommato, fa bene il suo, anche se forse la sua performance è un po' in disparte rispetto alle altre. C'è una grandissima, può citare la mia amica Ariella Reggio?
Ma ci mancherebbe.
La grandissima Ariella Reggio, diventata famosa per Un medico in famiglia, che qui fa la parte della mamma di Fabrizio Bentivoglio, una parte
ma
molto...
anche per Tutti i pazzi per amore.
Tutti i pazzi per amore, è vero.
Sì, dico troppo.
Bravissima nel fare una piccolissima parte. Bravi anche gli attori, bravo, ripetiamo Bruno, a raccontare una provincia italiana che non è quella di brutti e sporchi e cattivi di scuola, non è quella delle borgate, gente che più o meno sta bene ma che comunque fa casino al ristorante, come molti di noi magari ogni tanto per poter andare fuori a cena usa i coupon che si vincono via mail.
Ma quindi Bruno, cioè, che ci ha abituato come regista e sceneggiatore a delle commedie magari un po' malinconiche, lui è stato lo sceneggiatore di Notte prima degli esami e poi al cinema Nessuno mi può giudicare, sempre con la Cortellesi, che noi tutto sommato non era neanche dispiaciuto, comunque sempre
Nessuno mi può giudicare non me lo ricordo minimamente,
dove tipo... c'è la grande battuta di Rocco Papaleo, bianchi e neri tutti uguali, ma che siamo in un film di Nanni Moretti?
Ah, è vero,
te
è
lo
vero.
Meriti Nanni Moretti,
non era male,
un momento al
non era male, non era.
Quindi comunque commedie un po' all'italiana, insomma, che si rifacevano alla tradizione della commedia all'italiana, ma senza mai sterzare su qualcosa di estremamente drammatico. Quindi mi funziona anche sul registro particolarmente drammatico?
Ti dico la verità, non è male. Non è male nel senso che il film ha il coraggio di mantenersi cupo e tutto sommato disperato. Quello che lo rovina, purtroppo, è il finale.
Nel senso è un po' un problema generalizzato nei film italiani. Cioè, è un finale, scusami,
ci deve essere un finale accomodante.
Tra luce e vino.
Sì. un finale consolatorio, accomodante, di cui veramente non avevamo necessità. Sarebbe bello ogni tanto arrivare proprio a un film e portarlo fino in fondo, avendo il coraggio di continuare e non lasciare necessariamente speranza allo spettatore. Giulio, purtroppo non avremo il tempo di fare Dammi solo un minuto, perché abbiamo ancora L'immortace e un film di cui parlare.
Guarda Giulio, prometto che la prima puntata del nuovo anno faccio Dammi solo un minuto senza voti, ecco. Lo faccio esclusivamente per te, anche perché lui, ricordiamolo, che è il nostro consulente di economia. Anzi, su un film come La felicità è un sistema complesso doveva venire qua a parlarci dei tagliatori di teste,
per esempio. Però Giulio, vorrei specificare
una sul pezzo, eh.
Vorrei specificare una cosa, che Seconda Visione martedì prossimo, che è l'8 dicembre, non va in onda. Ma il 15 andiamo in onda con una puntata speciale di campagna abbonamenti, in cui andremo in onda dalle 21 alle 23.30, e possiamo già anticiparvi che Seconda Visione diventerà un'altra trasmissione insieme
un
a
Frankenstein
insieme a Emanuele Rosso, che ci segue tra poco con Questa è l'acqua insieme ai ragazzi di Serial K,
e diventerà
questa è la seconda K.
Sì. Io stavo dicendo la seconda K, perché fa un po' più figo.
Stiamo per parlare dell'ultimo film in scaletta, l'ultimo film di M. Night Shyamalan, che si chiama The Visit, e racconta la storia di due ragazzini che per la prima volta finalmente conoscono i loro nonni. Non potevamo non irradiare Viva i Nonni.
So che per me farebbe ogni cosa, se io l'abbraccio diventa radiosa. Lei mi prepara, so che mi piace, non si lamenta se sono vivace. È disponibile ogni momento.
Ma
nonni giovani.
Ma nonni preziosi come i giochi.
Come i giochi, quelli.
Come i giochi. Beh, allora, anche questi amici, sono nonni preziosi, forse, no? Giovani
abbiamo,
meno.
Abbiamo una grande notizia. Finalmente ritorna al cinema un film horror che fa paura.
Sì.
Io mi sono veramente terrorizzato.
Io mi sono spaventato parecchio. Ti dirò, ed è un film anche che rinnova e non fa sembrare stucchevole il found footage, ovvero il film horror con qualcuno che riprende le situazioni.
E già, perché i due adolescenti, preadolescenti e adolescente, protagonisti di questo film, hanno la mania delle riprese, per cui vogliono fare un documentario su una situazione familiare piuttosto particolare, perché la madre di questi ragazzi, oltre ad essere stata abbandonata dal padre, se n'è andata dalla famiglia, cioè dal marito, insomma, se n'è andata dalla famiglia originaria molto giovane, per un motivo che non capiremo fino alla fine. Per saperne di più, quindi, la figlia, Becca, decide di girare tutto quanto, compresa questa attesissima visita ai nonni, che però nascondono un segreto.
E non, possiamo raccontare, e non basta. È la dentiera. Possiamo anticipare che non è la dentiera. Allora, che dire di M. Night Shyamalan? È un regista che ha basato tutti i suoi film su dei colpi. Su Boo o comunque su un colpo di scena.
Del tipo, Tommy, spieghiamo, senza fare i nomi, non siete voi a essere speciali, sono loro a essere morti.
Esatto, tipo. Per dire. Io poi posso confessare che il colpo di scena su cui verte il primo grande film successo di M. Night, ovvero Il sesto senso, io l'ho indovinato dopo mezz'ora.
Vabbè, perché sei intelligentissimo.
Vedo la gente morta e ho capito, l'ho detto così e mi ha rovinato il film. Perché se tu lo sgami in anticipo, ti rovina la visione, perché è tutto costruito sul colpo di scena.
È vero. Io qui ho fatto un paio di tentativi ma non ci sono arrivato.
Io ci sono arrivato tipo una decina di minuti prima che lo rivelassero, però nel senso fino a quel momento.
Quindi un'oretta di strizza te la sei fatta.
Una bella oretta di strizza me la sono fatta. È un film che secondo me M. Night, perché Shyamalan non riesco mai a pronunciarlo, vola molto più basso, è meno ambizioso rispetto ad altri dove si parlavano degli extraterrestri, di comunità che si fingono nell'Ottocento.
Sì, è molto più low budget.
È molto low profile, sarà stata anche la batosta della sua apparizione in un serial televisivo, perché lui ha creato Wayward Pines, che è stato comunque, non era proprio venuto benissimissimo fuori come serie TV, e qui vola molto più low profile, e il film in questo caso, nella sua asciuttezza di un'ora e mezza, funziona. I due ragazzini funzionano, sono spontanei, e e l'espediente del found footage, cioè di qualcuno che riprende, è meno forzato rispetto ad altri film horror. Insomma, è un espediente che soprattutto nell'horror pone i protagonisti in soggettiva e di conseguenza anche lo spettatore diventa parte integrante dell'azione. Però in questo caso è meno forzato e ci sono anche dei tocchi, non stiamo parlando di una regia personale, non stiamo parlando di, io non riesco ancora a definire, al di là di un film con un colpo di scena, autorialità in M. Night,
no,
diciamo,
no, ma
fa dei
lui...
buoni film di genere.
Esatto, lui dovrebbe essere un buon artigiano. Oh, ti volevo dire che in questo momento c'è una nostra cara ascoltatrice che si chiama Nico, che è sotto le coperte, che legge un romanzo di Harper Lee. E perché lo so io? Perché io, noi sappiamo.
Ma scusami, Harper Lee, cioè, starà leggendo Il buio oltre la siepe?
Magari quello nuovo.
Sì, però quello nuovo, cioè,
pare che sia una schifezza.
Allora, vabbè, non lo leggiamo.
Ma torniamo a parlare di cinema. Noi siamo contenti perché questo film di M. Night Shyamalan ci è piaciuto. Però volevo riprendere qualcosa che
fa
scritto,
paura.
E fa paura molta. Volevo riprendere qualcosa che ha scritto il nostro Federico. Noi siamo andati ovviamente a vederlo in un cinema del Kentucky in originale.
Esatto,
mentre,
con delle coscette, sgranocchiando delle coscette di pollo
fritte, certo. Mentre il nostro Fede, come tanti altri, l'ha visto doppiato. Beh, pare che nel doppiaggio di questo film ci siano degli errori clamorosi, per cui il nonno, che si chiama Pop, perché è un diminutivo di Poppa, che a sua volta è un diminutivo di Grandpa, cioè di Grandfather, quindi nonno, qua viene chiamato Nonno Pop.
Nonno Pop, che sembra è un po' nonno.
È un po' tipo quello delle patatine.
È quello di Boris anche.
È vero, il nonno
rock,
simpatico,
sì.
Il nonno rock.
E anche viene citato Tyler il creatore.
È vero. Che invece sarebbe Tyler the Creator. Ma
esatto,
vabbè, sono sottigliezze, no?
Comunque,
ti pare che tu traduci un film e ti stai a guardare pure Wikipedia?
No, ma
dai,
infatti, ma...
Da quant'è che non guarda Wikipedia, traduttore?
Anni!
E basta, dopo questo film è arrivato il momento
della felicità, delle feste natalizie.
No, è
di
arrivato
Tommy, del panettone.
È arrivato il momento della serietà.
Simoni mortacci, Simoni mortacci, gli altissimi morti. Ma non è vero, ma non è vero, siamo tutti risorti. Noi siamo i zombie del mondo cantaro, guidati del buco, del guardiano del faro, Simoni mortacci.
Siccome questa è l'ultima puntata della regular season, ma saremo in onda dalle 21 martedì 15, abbiamo non uno, ma due lì mortacci stasera.
Sì, perché volevamo così omaggiare e non far sentire la nostra mancanza anche la prossima settimana, che non andremo in onda, quindi un mortaccio per... un immortaccio però per questa settimana e un immortaccio per la prossima settimana, così non vi facciamo mancare nulla e siete tranquilli.
Partiamo da Setsuko Hara, un'attrice giapponese che ha caratterizzato una serie di capolavori del cinema nipponico tra gli anni 40 e 50. Uno dei ruoli probabilmente per il quale rimarrà nella storia è quello della figlia di Tarda Primavera di Yasuhiro Ozu.
Ma anche per Viaggio a Tokyo e per Tarda Autunno. Comunque è un'attrice che ha legato la propria gentilezza, il proprio sorriso e la propria persona nei film di del maestro Ozu, ma anche per due film di Akira Kurosawa, morta alla veneranda età tipo di 95 anni.
Ma perché ce ne ricordiamo adesso che è morta a settembre?
Perché a noi ci piace sempre
il vintage.
Sì, sì. No, comunque dovrebbe essere morta, secondo me è sbagliata la pagina, prova ad andare alla pagina inglese. No, è morta a settembre. Comunque la rete ha cominciato a parlarne.
Ecco, siccome Tommy non si informa, ma lui va sulla rete.
Ma è bello.
E infatti dovete
ricordare,
sapere che Tommy è preoccupatissimo per le scie chimiche.
Esatto, esatto. E scrivo anche tutto in maiuscolo. Sono preoccupatissimo anche quando scrivo in maiuscolo e con le K. Secondo ricordo,
lui è veramente scomparso qualche giorno fa. È stata una scomparsa improvvisa e molto dolorosa, quella di Luca De Filippo, il figlio del grandissimo Edoardo, erede ovviamente della famiglia De Filippo, ma è un po' poco forse definirlo in questo modo, anche perché poi questi figli d'arte rischiano di essere semplicemente rinchiusi in un ramo genealogico di discendenza. Invece no, è stato un grande attore, regista italiano di teatro che ha fatto veramente tanto per il teatro italiano.
Con una con alcuni film anche che lo vedevano tra gli attori, quindi ovviamente siamo una trasmissione di cinema, quindi lo vogliamo ricordare anche per questo. Film di Lina Wertmüller, di Sergio Castellitto, Pasquale Squitieri.
Ricordiamo
e anche Gabriele Muccino, e per dovere di cronaca dobbiamo ogni tanto citarlo.
E ricordiamo che la sua carriera è cominciata con uno dei testi più importanti del teatro del Novecento italiano, cioè quel Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta.
Quindi possiamo parlare anche così per la chiusura?
No!
Va bene, ma perché a me piace parlare con l'accento del Vomero.
Amiche e amici, ricordatevi sempre, quello è l'accento di Renzo Arbore, che è di Taranto.
Comunque c'erano le foto del funerale laico al Teatro Argentina a Roma di Luca De Filippo, e tra le foto, io guardo sempre il VIP spotting, no? Le gallery sui giornali online, c'era Marisa Laurito. Quindi sono tutelato e legittimato a parlare così. Marisa Laurito, che ormai si fa solo i funerali, tra le altre cose.
Mamma mia, povera Marisa.
Io l'ho incontrata a Bologna per quello di Lucio Dalla, e quindi era anche a Roma per quello di Luca De Filippo. Allora, la prossima settimana, che è l'8 dicembre, seconda visione, non andrà in onda perché dobbiamo fare l'albero di Natale. Però torneremo anche un po' a gamba tesa, però con tanti primi e cotillon, ma soprattutto le musiche dei Cavalieri del Re, per la puntata del 15 dicembre, che ricordiamolo andrà in onda dalle ore 21 alle ore 23:30, una joint venture con i Regati di Selle Kay e con Ema di Questa è l'Acqua. Questa è seconda K, no? Non posso dire Kay.
No,
questa è seconda K. Confermi, Ema?
Confermo.
Che è qua fuori.
Ema è qua fuori.
Fa il pollice tipo Fonzi.
È fatto così. Grazie dell'ascolto. Noi ci risentiamo tra un paio di settimane a partire dalle 21, perché sarà la grande campagna abbonamenti di Radio del Capo. Finiamo con Adriano Viterbini, che domani pomeriggio è qui sulle nostre frequenze.
Ecco, fai sempre pubblicità alle tue cose, ma è le mie.
Quali sono le tue?
Non lo so, però se vuoi le trovo.
Non me lo dici mai.
Se vuoi le trovo.
Vabbè, rimanete qui, ascoltate Ema, arriva tra poco, dopo la pubblicità.
Da Francesco
e da Tommaso,
una buona serata e una buona settimana, e fate tanto albero di Natale, e ci vediamo il 15.
Ciao
ciao.